Filippesi al capitolo 4, versetto 4, che dice: rallegratevi sempre nel Signore. E poi continua questo passo e dice: ripeto, rallegratevi. Cioè, è un'esortazione forte. È un comando di stare allegri, quindi di trovare come stare allegri, come stare nella gioia. Che non è la gioia perché uno ha vinto al totocalcio, al totip, io sono rimasto indietro, perdonate. Non so ora come si chiama. Questo si capisce che non frequento certi luoghi. La gioia non viene da una situazione umana, anche se la gioia che Dio ci dà poi si esprime qua, su questa terra, quindi nel naturale, dal soprannaturale al naturale. Quindi è una gioia che viene dal soprannaturale. La gioia di Dio è qualcosa che viene, è un dono di Dio. Cioè un dono, è un regalo. Se è a Natale quando si fanno i regali. Dio, quando noi ci accostiamo a Lui e lo riconosciamo, dispensa il regale. Dice: oh, sei afflitto? Rallegrati. Dice: ma a storia. Tu non sai la situazione, certo, ognuno la prova che è, allora per ognuno la prova che ha è qualcosa che gli altri non riescono a comprendere. Questa è la cognizione, no? Ognuno che affronta un problema, una prova, ti risponde in maniera similare, ti dice: se potesse dirti, ti direbbe, tu non sai. Sì, sì, voi, tu, ma tu non sai quello che sto, la prova in cui ho, i problemi che ho io, tu non sai, tutti, singolarmente, one to one, tutti, in qualche maniera, ti danno sta risposta. Io sono un uomo e non lo posso sapere, ma Dio lo sa, tu pensi che Gesù lo sa, tu pensi che Dio conosce ognuno di noi. Dice che perfino quanti capelli noi abbiamo sul capo sa, quindi conosce quali sono i nostri problemi, vuole intervenire nei nostri problemi, vuole darci la via della vita, la via della salvezza. Sai che cosa Lui ci indica? Come uscire fuori. E per uscire fuori dai problemi, Egli ha provveduto pace e gioia. Amen. Tornando a questo, io mi ricordo sempre una bellissima testimonianza, un fratello antico che oggi è col Signore. All'inizio della conversione lui ci testimoniava, si è avvicinato a Dio e mentre si avvicinava al Signore, nei giorni della conversione, un suo nipotino di 6-7 anni, con un tumore al sangue, e dopo poco morì. E lui raccontava che mentre era davanti al bambino, a un certo punto iniziò a pregare, e vi dico questo perché nella tragedia, nel dolore, dice, a un certo punto sentivo una gioia, cioè la consolazione di Dio, Dio che consolava il suo cuore e lo stava riempiendo. C'è qualcosa di soprannaturale che l'uomo non può comprendere. Lui si sentiva in colpa perché pensava in se stesso, questo ci raccontava, dice, ma c'è il dolore grande, un dolore grandissimo. E io mi sento così. Poi iniziò a comprendere che era lo Spirito Santo. Qualcuno si ricorda di queste testimonianze, vi ricordate? Dice, lo Spirito di Dio riempì il cuore. Quando lo Spirito Santo tocca la nostra vita, è il sovrannaturale di Dio. È chiaro che noi che viviamo su questa terra, viviamo nel naturale. A volte, quando siamo impregnati nel naturale, non comprendiamo, è incomprensibile il sovrannaturale. Ci sembra qualcosa di che non c'entra con noi, ma poi quando facciamo le esperienze, ecco perché ci dobbiamo ricordare, testimoniare ai fratelli, al mondo, dell'opera grande che Dio ha fatto nella nostra vita, perché ci riporta nell'ambiente. Quando noi testimoniamo, noi creiamo l'ambiente in noi e l'ambiente anche per gli altri, per entrare nel soprannaturale di Dio. Quando uno è nell'afflizione, sai che cosa si dovrebbe fare? Ricordarsi, proprio segnati, dice, le opere che Dio ha fatto nella tua vita. Quando sei nella gioia, quando ricevi qualcosa, scrivilo. Quando sei nell'afflizione, prendi quel quaderno, quel libro, perché possiamo scrivere libri, e vedi cosa Dio ha fatto nella tua vita, cosa Dio ha fatto attraverso di te, intorno a te. Ti ha guarito? Io ho ricevuto guarigione. Liberazione. Il soprannaturale di Dio sulla mia vita, sulla mia famiglia, sul mio lavoro, su tutto ciò che era e intorno a me. Ho visto l'opera di Dio. Il soprannaturale di Dio. Tu l'hai visto? Se non lo hai ancora visto, lo Spirito Santo ti sta invitando questa mattina a vivere il soprannaturale, a entrare, a creare le condizioni affinché nella tua vita tu possa vivere il soprannaturale di Dio. Rompere il cielo di rame. A volte sopra di noi si crea un cielo di rame. Che cos'è che crea questo? Il cielo di rame, sapete che cos'è? È qualcosa di spirituale che riveste poi la nostra vita e ci impedisce che il soprannaturale agisca su di noi, operi su di noi. Come avviene? Peccato. Il peccato mette questo. Soprannaturale di Dio è impedito, ma si attiva un altro soprannaturale, quello, lo spirito delle tenebre, del mondo che agisce sulla propria vita. Quando io parlo di peccato, non parlo dell'atteggiamento, che noi dobbiamo inquadrare che cos'è il peccato. È una serie di atteggiamenti che ti allontanano da Dio o che ti impediscono di fare e di fare fare l'opera di Dio. Quindi non è detto che è negativo all'apparenza ciò che è peccato, ciò che ci separa da Dio. A volte sono cose che hanno le apparenze positive. Lecite. Non è sempre illecito il peccato. Ma la cosa, siccome questo è una cosa così grande, così importante, vedi, la maggior parte delle persone reputano questa cosa. Però il Signore, siccome lo ha reputato così importante, ha dovuto mandare suo figlio per pagare al posto nostro. Cioè è così importante abbattere, togliere la maledizione del peccato, vincere il peccato, che ha dovuto mandare suo figlio. Quindi è una cosa molto importante. importantissimo. Quindi, che cos'è? Lo spirito del mondo rende, purtroppo, le anime insensibili alle cose di Dio. Ecco perché l'opera di Dio, noi siamo una voce nel deserto. La Chiesa, noi dobbiamo trasmettere l'opera di Dio per sensibilizzare le anime. Prima ci dobbiamo sensibilizzare noi e non farci vincere dal peccato. Farci vincere da ciò che ci separa da Dio. Sono atteggiamenti, sono posizioni, sono scelte. Capite? Cioè, lo spirito del peccato è qualcosa di... sono scelte. Le scelte che tu fai, perché le scelte le facciamo noi, non è che c'è qualcuno che le fa per me, le mie scelte. Io scelgo. Tu scegli e gli scegli. Noi scegliamo. Le tue scelte determinano la tua posizione spirituale e l'ambiente spirituale sulla tua vita personale. Io dico, noi siamo nel nuovo patto, nel, un patto di grazia, e quindi noi dobbiamo fare in maniera tale che sulla nostra vita ci sia sempre questo cielo di grazia, che noi, affinché noi camminiamo sotto la grazia, camminare sotto la grazia. Perché camminare sotto la grazia significa camminare nell'ordine di Dio e nel processo di trasformazione, perché la trasformazione, quella che il Signore ci ha promesso sulla nostra vita, quella di vivere l'uomo nuovo, avviene giorno dopo giorno, ma si interrompe attraverso il peccato. Non è che dice, ecco perché nel nuovo patto non è un patto di legge, è un patto di grazia. Cioè, sta dicendo il Signore, guarda che conviene a te. Non è che c'è uno che ti farà la multa perché pecchi. Ecco perché a me dà fastidio atteggiare. Qualcuno dice, ma hai visto quello? Hai visto quello? Vedi che non siamo nella... Io non sono un maresciallo, come dire, un capitano, un'autorità legalistica che devo... intervenire, non hai capito? Il Signore ha dato, manda la sua parola, manda il suo consiglio, ognuno lo deve accettare. Amen. E poi le scelte determinano quando noi, la parola arriva, e quando arriva la parola dice che una spada è come una spada a doppio taglio, divide l'anima dallo spirito. Allora che cosa avviene? Questa parola che significa? Divide l'anima dallo spirito. Significa che qualsiasi spirito avvolge l'anima, e per esempio ora, durante una predicazione, perché è importante attendere agli insegnamenti, alla predicazione? Noi stiamo cercando di farlo come la prima chiesa. La prima chiesa si incontrava nei piccoli gruppi, nelle case, e poi andavano una volta a settimana al Tempio. Durante la settimana noi ci incontriamo nei piccoli gruppi, quindi dove attendiamo agli insegnamenti, parliamo, cerchiamo di comprendere le cose di Dio. Perché la parola di Dio, sai cosa fa? Libera. Affinché noi intendiamo la verità e possiamo scegliere. Per esempio, tu ora comprendi le cose, a volte succede che dopo, finito il culto, dopo una mezz'oretta, un'ora, una mezzogiornata, il giorno dopo, perché quando il peccato poi riavvolge l'anima, non si ricorda più niente. È capitato mai a qualcuno? E anche se non mi alzi la mano, so che è verità questa, perché è scritto. È scritto. Sono atteggiamenti, posizioni, comportamenti. Cioè il nostro comportamento determina la spiritualità della nostra vita. Le nostre scelte. Per esempio l'onore. L'onore si dà. Si dà, se uno riveste una carica, bisogna onorare chi riveste quella carica. Un'autorità nel mondo non si onora, si onora perché riveste quella carica. L'onore si dà. È un atteggiamento, è una scelta. Gesù entrò a Nazareth, nella sua dove era cresciuto, dove era, e dice, e non fu onorato come doveva essere onorato. Quindi l'onore, quindi una scelta, l'onore, la mancanza di onore, la mancanza di un atteggiamento di onore, che cosa è avvenuto? Che in quel luogo Gesù poté fare poco. Quindi i nostri atteggiamenti determinano se noi viviamo il soprannaturale di Dio nella nostra terra. Se tu hai mancanza di onore verso un'autorità spirituale, il peggio non è per quello, è per quello che ha una mancanza di onore. Cioè, la negatività non è per chi si deve affliggere, chi non è onorato, è chi che non dà onore, che non riceve, e fa sì che nella sua vita si sta costruendo un bel cielo di rame. Vedete perché quando io vengo, qualche servo, qualcuno, chiunque viene nel nome di Gesù Cristo e si presenta come servo di Dio, io lo onoro come il Signore? Avete capito perché? Anche se qualcuno critica, non lo vede, è perché io non sono come voi, come alcuni. Che voglio stare attento alla mia vita, perché le parole che io dico sono ascoltate. Attenzione, anche quelle che uno dice nel segreto. Quando c'è un servo di Dio, per me viene il Signore, non do lo scarto, do il meglio, come qualcuno. E perché do il meglio? Tu vuoi nella tua vita la manifestazione dell'opera di Dio? E devi sapere fare le tue scelte e la tua posizione. Tu pensi che io sia da meno... Non ho una capacità intellettiva, umana. Dice. O solo tu ce l'hai. Ma noi dobbiamo capire l'ordine di Dio. Tu vuoi. Dobbiamo fare delle scelte. La nostra vita... Cari, qualcuno diceva, cari nel Signore. Cari nel Signore, bisogna fare scelte. Le scelte determinano le buone scelte. E capire, io vi voglio aiutare a fare le buone scelte. Io come pastore, come conduttore di questo ministero, vi voglio portare a fare le scelte giuste, non quelle scellerate, quelle del mondo, che vi portano a vivere poi le negatività, le maledizioni sulla vita. Io, quando predico, parlo, vi dico le cose di Dio affinché nella vita possiamo entrare nella benedizione. Amen. E lo spirituale, il sovrannaturale si possa compiere dentro di noi. Amen. E avere l'autorità di Dio nella nostra vita e quella benedizione. E mi diceva che quando noi facciamo il bene, mi diceva un fratello che è proprio così, che mentre noi facciamo il bene e operiamo nel bene, le nostre radici si estendono. Non a caso noi siamo, come dire, la scrittura ci identifica come la piantagione del Signore. Ora, vi porta a una riflessione. Guardate quelli che hanno una vita impegnata nelle cose di Dio. Cioè che sono impegnati a servire. Cioè, servire significa dare, e fa parte dell'area dare. Giovanni, dove è Giovanni Berlino? Che a me piace questa cosa, perché nella ragioneria il dare significa ricevere. C'è una definizione cristiana nello spirito che definisce le cose. Cioè, il servire è nell'area del dare. L'essere generosi, la generosità significa, è un atteggiamento, no? Essere generosi è un atteggiamento, è un altro atteggiamento che si sceglie. Ma solitamente i generosi, sai chi sono? Magari uno li vede a un certo punto che sono ricchi, ma è un atteggiamento che avevano quando erano poveri. Sai che è un vero generoso? E che quando non ha, è predisposto a dare quello che ha. Un vero generoso è quello che dà quello che ha, nel suo poco, ed è pronto a dare tutto quello che ha. È un atteggiamento, è una scelta. Se uno è pronto a dare, dice, quando avrò, quello non è un atteggiamento di generosità. Quello si identifica come quel ricco che a un certo punto diceva, se io avrò, farò delle belle cose nella Chiesa. Però poi diventa ricco e il suo pensiero qual era? Ah, Signore, ora farò dei granai più grandi per contenere tutta la benedizione e la ricchezza, per contenere tutto, tutte le ricchezze che ho. Quindi non è vero che quando uno poi ha più denaro, più ricchezze, diventa più generoso, no? Quando si arricchisce dice, farò dei granai più grandi. E sapete cosa risponde il Signore? Vi ricordate cosa risponde? Qual è la prima parola che gli dice? Ah, stolto. Ho detto io la prima parola. Stolto! E quello era quello che, quando ne aveva di meno, diceva, no, ma io non do perché non ho, però quando avrò, darò. Quello non è un generoso. Quello è uno che pensa solo a se stesso. E quando avrà di più, dice, aspetta, Signore, dammi di costruire un granaio più grande per contenere le mie ricchezze. Vedete, il cristianesimo, e stamattina io farei, cristianesimo uguale azione, cioè decisioni, buone decisioni, che ci fanno vivere, quelle decisioni ci fanno vivere. Perché? Quel servo di Dio andò dalla vedova e gli disse, la vedova di Sarepta, me lo trovo Yoshua, la vedova di Sarepta, e la leggiamo, è una bellissima storia. Quella era una persona generosa, nella sua pochezza, nella sua povertà, era pronta a dare tutto. Pronta a dare tutto. Io credo che le sue preghiere, sai quando noi La preghiera dice: Signore, provvedi tu, aiuta. Non ho più niente. Non c'è più niente. Quella non aveva più niente. Non aveva più nulla. Aveva finito quasi tutto. Dio gli manda un suo servo. Ma guarda caso, cioè, ma come opera il Signore? Ma questo noi non dovremmo forse sintonizzare la nostra vita nello spirito per comprendere come opera il Signore? Ti manda un servo. Quello che era sulla via, che cercava di comprendere le cose di Dio, Dio gli manda un servo. Il centurione romano. La vedova di Sarepta nel vecchio patto. Il centurione. Dio gli manda un servo. Alleluia. Gloria a Gesù Cristo. Vedi? E Dio, quando decide di aiutare, di intervenire, interviene come Lui decide, non come noi pensiamo. Dicevo l'altro giorno, Mimmo c'è? Vai, Mimmo. Patrizia c'è? Torniamo al dare aver, che bello sto titolo, Giovanni. Nella ragioneria, il dare, il titolo dare, dare per ricevere, e il titolo avere è per dare. Quindi, per avere bisogna dare. Quindi, avere, per avere bisogna dare. Lode Gesù Cristo. Quindi il Signore ha racchiuso tutto nel ricevere da Lui, nel dare. Ma nel dare significa un'ampietà di cose. Prima nelle cose pratiche, nell'offerta e nella decima. Un servo di Dio mi disse: tu vuoi mettere sotto benedizione la tua chiesa? Insegnagli a dare. Perché se non imparano a dare, non potranno ricevere. Chi non sa dare non può ricevere, non riceve. Alleluia. Avere significa dare. Stiamo imparando la regola della ragioneria. No, è la regola di Dio in questo caso. Gli atteggiamenti, le scelte, le decisioni giuste, corrette. Vi leggo questo passo in Prima Re, versetto 17. Prima Re, capitolo 17. Questo servo, vi dico, non vi leggo tutto, vi leggo alcuni passi. Questo servo, Elia, grande servo di Dio. Aveva bisogno di mangiare. Avevamo bisogni come tutti noi. Prima Dio si usa dei corvi. Dio si usa dei corvi per sfamare questo servo. Questo noi dobbiamo comprendere, perché quando Dio si prende un impegno con noi, Lui non viene meno. Non è un uomo che viene meno agli impegni. Lui è fedele. Ha dato la sua parola e la sua parola la mantiene. C'è un passo che dice che se nel caso anche le pietre diventano pane. Dobbiamo comprendere certe cose. Versetto 6 dice: i corvi gli portavano del pane e della carne la mattina e del pane e della carne la sera e beveva al torrente. Cioè, pastore, come faccio? Se tu non conosci queste cose, se la tua fede non si allarga, se i confini della tua fede non si allargano, però poi vi dico cosa fa il Signore. Il Signore dice, io nel versetto primo, io ho comandato ai corvi che ti devono da mangiare. Nel versetto 6, i corvi gli portavano del pane e della carne la mattina, del pane e della carne la sera e beveva al torrente. Dio non viene meno nei nostri confronti. Dobbiamo imparare a non lamentarci, a non criticare il Signore e a non criticare i servi di Dio. Perché questo ci porta nel giudizio, nella maledizione, non nella benedizione. Impariamo a onorare e aspettare che il Signore possa operare. E se Lui, non vediamo l'opera di Dio, il problema non è in Lui, dobbiamo vedere in noi. Se noi non vediamo l'opera di Dio, non è il problema in Lui, dobbiamo vedere noi. Vuoi vedere che il problema è Dio? Dio. Gli increduli, chi non conosce, chi non crede, dice queste cose. E voi sapete che l'incredulità è per la durezza del cuore. Sai perché questo tarlo dell'incredulità tocca anche le anime della Chiesa? È la durezza del cuore. Servono poco e fanno poco bene agli altri. Non applicano la seconda parte, il secondo comandamento più grande, quello che viene dopo di amare Dio con tutto se stessi, di amare gli altri come se stessi. Porta una durezza del cuore, un indurimento, l'indurimento del cuore, sai che porta? Incredulità. Dice, per la durezza del vostro cuore. Chi è duro di cuore? Quello che è insensibile al bisogno degli altri. Capite perché noi nell'opera abbiamo bisogno di aiutare il prossimo? Io ringrazio Dio che chi è nato da questo ministerio sta seguendo l'indirizzo. Per esempio in Puglia, loro sono partiti fortemente ad aiutare il prossimo. Io li incentivo, fatelo, perché state facendo del bene agli altri, ma state facendo del bene a voi stessi. Siete sensibili, la vostra fede crescerà. Il problema è chi non ha un obiettivo di un prossimo. Questo è il vero problema. Vuol dire che è insensibile, ma è insensibile perché ha scelto, sono scelte che si fanno. Capite? Noi abbiamo bisogno di praticare per essere sensibili e la sensibilità ci porta non nell'incredulità, a crescere nella fede. Cioè, capito? Com'è che si cresce nella fede? Io ti spiego perché diminuisce la fede. Perché si diventa incredulo? Per l'insensibilità, per la mancanza di impegni e di servizio, perché si perdono gli impegni col dare. Non è solo l'offerta in denaro, che era importante, perché là viene misurato. Il Signore misurava offerta, decima, servizio. Fa parte del dare. E vi dico, continuiamo a leggere. Mi ero preparato un'altra cosa questa mattina, ma il Signore... Allora l'Eterno, la parola dell'Eterno gli fu rivolta in questi termini. Vai, levati, vai a Sarepta dei Sidoni e fai qua la tua dimora. Ecco, io ho ordinato ad una vedova che ti dia da mangiare. Io sono convinto che chi ha la mente, ora in questo momento che sto leggendo questo, dell'incredulità, comprende tutto al contrario. Egli dunque si levò, andò a Sarepta, e come giunse alla porta della città, ecco qui c'era una donna vedova che raccoglieva della legna. Egli la chiamò e le disse: ti prego, vammi a cercare un po' d'acqua in un vaso affinché io beva. Tu stai comprendendo l'azione per ricevere la benedizione? Dio la stava chiamando a dare. Dio la stava chiamando a servire. Perché la stava preparando una povera che stava per morire umanamente, per il sistema economico, sociale, politico, doveva morire. Capisci? Non confidiamo la nostra vita nelle ricchezze di questo tempo, nelle amicizie, nei potentati, che durano un tempo. Le posizioni di questo mondo, Satana portò Gesù sul pinnacolo del Tempio. Ma siccome Satana non è Dio, lui ha tre cose principali. Lui non salva. Cosa gli disse a Gesù? Buttati, gettati. Ruba, distrugge e uccide. Però c'è una fase di innalzamento. Sei il numero 1, 2, 3, you are the best, tu sei brava, tu sei bravo, bravissimo, amici, come vedere. Guarda, che sono brava. E c'è gelosia vicino a me. Guarda. Ma vuoi vedere che quasi quasi Dio, Eva, cosa gli disse il serpente? Vedi che, sai perché ti ha detto di non mangiare di quell'albero? Perché non vuole che tu cresci. Mizzica. Gelosia, invidia. Dio, Padre nostro celeste, dice, voi che siete, voi padri che siete malvagi, tu te la senti che il Signore dice questo? Se io lo ripeto, ti fa male questo? Dice, voi che siete malvagi, così ha detto lui, non te la sentire, anzi, quando ricevi una parola che ti scuote, noi dobbiamo stare attenti. Anzi, se mi scuote questa parola, dici, guarda, voi che date il meglio, cercate di dare il meglio ai vostri figli, molto di più vostro Padre Celeste, o no? Siete d'accordo? Molto di più il Padre Celeste, molto di più il Padre Celeste, molto di più. Però quando uno è nella contesa, oddio, sai cosa gli disse il serpente? Ma chi te l'ha detto che se mangi muore? Ma non muore. Ma tu non hai capito. Tu non hai capito, gli ha detto. che se mangi diventi come Dio. Dice, allora è geloso, è invidioso il Signore. Cioè, mangiamo, Adamo, mangiamo. E così è finita la storia. Diciamo, questo è l'inizio della storia dell'uomo, uomo peccatore. Questo per dire che il Signore vuole il meglio e la sua promessa, la sua parola non verrà mai meno. E quindi quando lui ha detto cercate il mio regno e la mia giustizia, al resto provvedo io, è una grande verità. È una grande verità. Però se tu non ci credi, questa amen, io voglio sentire, ma tu ci credi, sì o no?
Amen.
C'è lo Spirito Santo in mezzo a noi. Dice, dove due o tre sono radunate nel mio nome, io sono là.
Amen.
E lui sta guardando al tuo cuore, alla tua decisione. Che gli stai dicendo? Là su Zoom, YouTube e Facebook. Che gli dici? Se ho tempo, servo il Signore. Dobbiamo dare il rimanente o la primizia? Nell'offerta bisogna dare, che dice nel vecchio patto? Quando dà la regola dell'offerta, bisogna dare quello che rimane. Da noi si dice restatini, o bisogna dare la primizia, cioè i primi frutti. Io ho insegnato ai miei figli, la decima è la prima cosa. Quando ti arriva, è la prima cosa. Non ti dico alcuni fratelli che conosco, sai che mi hanno detto? Pastore, se hai servi di Dio che non danno la decima, vedi che sono ladri. Ma papà è forte. Lo sai che hanno ragione. Ho detto Giuda che faceva? Il traditore e l'infame che faceva? Rubava. Però criticava. Un grande criticatore era dell'opera di Dio. Perché era ladro, dice la scrittura. Fratello, gli ho detto, hai ragione. Alleluia. Gloria a Gesù Cristo. Gloria a Gesù Cristo. Glorifica il nome di Gesù. Fatti purificare il cuore e la mente. Pentimento o ravvedimento? Sai che significa? Pentirsi significa riconoscere i propri errori. Giobbe. All'inizio della fede Giobbe non l'avevo capito. L'avevo inteso come lo diceva lui, perché il Signore gli disse a Satana, guarda il mio servo, teme Dio e fuggi il male, cioè uno come lui, number one. E lui si era montato la testa, che era il numero uno. Questo ho capito. Io servo Dio. Cioè, leggiti tutta, sono più di 40 capitoli, ma è bello. Tu inizi a capire che quest'uomo, in fondo poi aveva un orgoglio. E Dio permise, guarda, le prove poi, sai perché Dio le permette? Un giorno io sono stato, le mie prove, ho avuto delle riprensioni anche dure da parte del mio pastore. Un giorno mi riprese davanti a 300 persone. Ma ho visto che era un trattamento che in quel caso era riservato solo a me. E io non ho detto manco a... Alcuni mi fanno i sindacalisti, alcuni li ho visti che mi hanno bussato nella porta, nell'ufficio, volevano conto, controconto. E io, vero per me, devo dare conto dell'opera di Dio. Quindi Ebrei 12 lo dobbiamo cancellare. Che Dio riprende colui che gli ama. Lo dobbiamo cancellare, Dio non riprende nessuno. Gli devo dire al prossimo che viene, strappa Ebrei 12. Se hai il coraggio. Chi che umanamente poi lo dovrebbe fare come parte di Dio in un'opera, in un ministero? Cioè, secondo te chi lo dovrebbe fare? Un compito ingrato, ma chi lo dovrebbe fare? Dire la verità? E la verità a volte affligge, quindi diventa una correzione dentro. A volte è afflittiva, perché è afflittiva? Non è che è afflittiva che la verità afflige. No. Che cozza col nostro, con le nostre posizioni. Però siccome poi la giustificazione deve trovare la colpa, la colpa è nell'umano. Dice, no, pastore, non va bene, ce l'ha con me. Come io, che servo dalla mattina alla sera, ho servito 20, 30 anni, 40 anni, 50 anni. Domanda a quelli che... Ma Dio è mai rimasto indietro? Noi abbiamo dato sino ad oggi al Signore, ma Dio è rimasto indietro con noi?
No.
Cioè con te è rimasto indietro? Non ti ha risposto? Non ti ha dato le benedizioni? Non ti ha dato per quello che tu hai dato? E quindi... Sono quelli che vogliono vivere di rendita. Bisogna servire tutti i giorni, non perché abbiamo servito. Noi abbiamo ricevuto per quello che abbiamo dato. Ma il nostro rapporto è giornaliero. Satana non è che va in ferie, è sempre all'opera per distruggere l'opera, per distruggere le anime. Non è che si ferma e non è che ti fa sconti perché hai servito il Signore. Lode Gesù Cristo. Quindi dobbiamo stare attenti. Dunque, versetto 10, si levò, andò da Sarepte, quando giunse alla porta della vedova, alla porta della città, ecco qui una donna vedova che raccoglieva legna. La chiamò e le disse, ti prego, vai a cercare un po' d'acqua in un vaso, affinché io beva. Vede, la chiamata a servire. È una chiamata per essere benedetti. Però c'è una parte dell'uomo che la vede come uno sfruttamento. E ecco perché il Signore dice affida queste cose, affida il servizio a persone riprovate quanto allo spirito, che non rigettano quello che tu gli... Però a volte il Signore ti chiama a far entrare le persone nella benedizione attraverso il servizio. Attraverso il servizio è un modo per farle entrare nella benedizione. Ti prego, vammi a cercare un po' d'acqua. E mentre lei andava a prenderne, egli le gridò dietro, portami, ti prego, anche un pezzo di pane. Guarda cosa gli risponde lui. Ella rispose, come è vero che vive l'Eterno, il tuo Dio, del pane non ne ho, ma ho solo una manata di farina in un vaso, un po' d'olio in un orciuolo, ed ecco, sto raccogliendo due stecchi per andare a cuocerla per me e per mio figlio, la mangeremo e poi moriremo. Questo era il destino umano di questa donna. Morire di fame, lei e il suo figlio. Guarda come la salva il Signore. Guarda cosa fa questo servo per rimetterla nella benedizione. Elia le disse: non temere, vai e fai come ti ho detto. Ma fanne prima una piccola stacciata per me e portamela. Poi ne farai per te e tuo figliuolo. La parte naturale dell'uomo, parte carnale, sai che pensa? A un servo insensibile, ce l'ha con me questo servo, non comprende il bisogno, mi distrugge, mi sta portando alla distruzione, mi vuole portare a morire prima. Qualcuno deve pensare, una persona insensibile, cioè quella è solo un po' e glielo dà a lui. Quante critiche la carne produce? La carne puzza. Poiché poi continua, così dice l'Eterno, il Dio di Israele. Il vaso della farina non si esaurirà, cioè lui la stava mettendo nelle condizioni di ricevere grande benedizione dal Signore e ricchezze, perché poi gli ha detto, poi lo vedrai, lo vedremo, vai e vendi quello che è di più e tienilo per te. Poiché così dice il Signore l'Eterno, il vaso della farina non si esaurirà, l'orciolo dell'olio non calerà fino al giorno che l'Eterno manderà la pioggia sulla terra. Ella andò e fece come le aveva detto Elia, ed essa, la sua famiglia ed Elia ebbero di che mangiare per molto tempo. Il vaso della farina non si esaurì, l'occhiolo dell'olio non calò, secondo la parola che l'Eterno aveva pronunziato per bocca di Elia. Alleluia. Vedi? Dio desidera inserirci nel suo piano. Ed egli ha un piano per ognuno di noi. Il piano di Dio è che ognuno possa vivere come questa donna, con suo figlio. Poi c'è un'altra storia, quella di Eliseo, dove Eliseo ha una storia simile. E la benedizione in quella casa, disse Eliseo a quella donna: vai, riempi, raccogli contenitori, più che ne puoi. Ma il dunque del senso di questa mattina è questo. Dio ci chiama a entrare nel suo piano, e il suo piano non è il nostro piano. Non è secondo il nostro canone, non è secondo il nostro intendimento. È come quando tu ti avvicini nel campo della ragioneria, no? E vedi la scritta, no? Nel libro, nella rubrica avere. E poi inizialmente uno dice: avere? Ma com'è qua? Stiamo mettendo le cifre di dare. Nel regno di Dio è così, per avere bisogna dare, era stata chiamata a dare e doveva dare quello che aveva, fratelli. Lode Gesù Cristo. Noi stiamo vedendo quello che sta succedendo nella guerra tra Russia e Ucraina, giusto? Stiamo vedendo tutti quello che sta avvenendo in questi giorni, cose terribili. Noi preghiamo per i popoli che sono colpiti, per i nostri fratelli, e preghiamo che possa espandersi uno spirito di pace. Ma volevo fare una considerazione con voi. In quella popolazione che sicuramente ci sono persone che avevano ricchezze materiali, case, terreni, conti correnti. Dice, come quello, dice, Signore, ora mi costruirò dei granai più grandi. Chi non è generoso, chi non ha lo spirito, ma siccome la generosità non è un dono, è un atteggiamento, fratelli. Alleluia, gloria a Gesù Cristo. La generosità non è un dono, è una scelta di azioni. E sai quando bisogna imparare a dare? Soprattutto quando non si ha. Però ti posso dire una cosa, che quelli che non hanno comprendono molto di più di quelli che hanno nel dare. Tu vuoi ricevere? No, tranquillo, non alzate la mano, non è che stai bene come sto, dice a poker sto, stai. Se tu vuoi ricevere, ti devi predisporre a dare. Dai. Perché quello è il principio di Dio per ricevere. Dare. E dare significa dare la giusta offerta. Non rubare a Dio e dice, perché rubi? Dice, perché rubate? Dice, perché rubiamo? Ha pagato l'INPS, l'INAIL, non lo so, tal dei tale, la ditta, il ministero, rubo io. Che te le spoglio? Dice, e perché Dio dice, mi rubate? Cioè, dice una fesseria. Possiamo dire che Dio dice la verità. Dice, voi mi rubate. Sai perché lo dice? Perché tutto gli appartiene. Spiegavo io a dei fratelli, ai tempi, voi sapete, no? Ancora da noi c'è ancora qualcuno che è erede della colonia, no? C'erano i signori, i latifondisti, no? E c'erano i coloni. Qualcuno sa di queste cose? Parlo a persone che non sanno. Se... Ed era un contratto questo, no? La colonia. Se chi gli era stato affidato quella porzione di terreno non dava quella parte stabilita al padrone, sai che era configurato nell'appropriazione in debito, cioè nel rubare? Il codice penale dice che quello si chiama rubare, perché non è tuo. Dice, ma sto lavorando io. Tu stai lavorando, noi stiamo lavorando, ma la terra di chi è? Di chi è l'intera terra? Di chi è? Mica, dillo tu. Bravo. tutto è del Signore. Dice, no, la mia ditta si chiama... Ma la terra di chi è? E tutto ciò che gli appartiene? Del Signore. Del Signore. E come bisogna... Perché il Signore disse? Perché il Signore disse? Mi rubate? Tu immagina la storia di un signore, un latifondista, con la sua terra e con chi gliela coltivava. Immagina quelli, no? Coltivano e non gli danno il frutto. Quello si chiama rubare. Giusto? Trasponi questo ragionamento. E tu comprendi perché il Signore dice voi mi rubate, perché non gli diamo, sai quando, perché la decima gli appartiene, fratelli. Poi per giustificarsi tanti portano avanti teorie contro teorie, ma la verità è una, ha detto Gesù, io sono la verità, la via e la vita, punto. Quindi ecco perché dice in Malachia voi mi rubate. Dice mi rubate per questo motivo. Ma il titolo della predica è, e questo è sempre in quello che è il titolo della predica, dare per ricevere, dare per avere, ecco. Dare, non per ricevere, avere, come proprio come dicono nella ragioneria, eh? Nei testi non sacri, ma nei testi del codice civile, no, che cos'è? Il codice economico, dell'economia. E questo è dell'economia di Dio. Quella è dell'economia di questo mondo, questa è l'economia di Dio. Per avere bisogna dare. Alleluia, gloria a Gesù Cristo. Quindi nel rapporto con Dio, nella relazione, e nella relazione che noi dobbiamo avere con Dio, dobbiamo imparare. Perché questo ci serve a inquadrare il nostro rapporto con Dio. Che noi non ci possiamo inquadrare come pensiamo noi, ma ci dobbiamo inquadrare come stanno le cose per stare nella benedizione. E stare nella benedizione significa che quel cielo di rame venga tolto via. Infatti dice in Malachia, mettetemi alla prova, io dico perché non fate una prova? Se c'è qualcuno che non dà la decima, mettiti alla prova e inizia a dare la decima. Fai una prova di 3 mesi. Vedi quello che succede. Però poi me lo devi testimoniare quello che succede. Vediamo se succede qualcosa di particolare. Giovanni, ti ricordi? Lode a Gesù Cristo. Vediamo se succede qualcosa di particolare. Vediamo se il soprannaturale di Dio esiste. Vediamo se Lui ha tutto il potere. Lode a Gesù Cristo. Ma il dare non è solo quello, dare è anche dare il nostro tempo. Io dico il nostro tempo libero, perché bisogna lavorare. C'è un tempo per ogni cosa. Ma del tempo libero. Poi, dare la propria vita per i fratelli, sai che significa? Dare il proprio tempo, una parte del tuo tempo. Servire significa dare, predisporsi a ricevere. Anche il servizio è nell'area del dare. E Quindi, siccome il Signore ci vuole riempire, guarda quelli che servono, sono come quegli alberi, e dice che le radici di coloro che danno, lo dice in Geremia, le radici si diramano. E l'albero, quando le radici crescono sotto, addirittura arrivano, dice, nel terreno del nemico. Lode Gesù Cristo. Cioè non si vede, ma le tue radici. E quindi quando le radici si espandono, sai che cosa avviene nella benedizione? C'è una parte che noi non vediamo, le nostre radici si espandono sotto il terreno, non è visibile agli occhi, è vero? Io ho visto una radice di un albero da noi che ha trovato l'acqua, non so a quanti... E diventano alberi stabili, che quando qualsiasi vento di dottrina, qualsiasi fiumana, qualsiasi prova, sono là stabili. Sai perché sono stabili alcuni e non si smuovono? Perché hanno le radici nel suolo e sono forti. E queste radici, sai come si possono espandere? Col dare. Avere. Quando dico avere, chi è un ragioniere dice, mizzica, dare. Per avere bisogna dare, se no mi confondo pure io. Quindi, avere, per attivare l'avere dobbiamo dare. E le nostre radici, dice che arrivano pure nel suolo del nemico. È un albero ben piantato, ben radicato, quando arriva la fiumana non si sradica. Ecco perché quando arrivano prove, alcune sono stabili, non si smuovono, non fanno così, e seguono i venti, sono là stabili, non si muovono, sono ben piantati. E noi dobbiamo piantare bene la nostra vita, dobbiamo radicare bene, dobbiamo fare crescere le radici per vivere la benedizione di Dio. Amen. Tu vuoi vivere il soprannaturale? Amen. Ecco, questa mattina abbiamo ricevuto indicazioni per vivere il soprannaturale di Dio. Quel soprannaturale, se no, viene fermato dal cielo di rame. Il cielo di rame, il peccato, l'atteggiamento, azioni che producono una chiusura con le cose di Dio. E che cosa fanno vivere poi il cielo di rame? Lo spirito del mondo, lo spirito delle tenebre che è qua sulla terra. Alziamoci in piedi. Alleluia. Chi sente di avere ricevuto ringrazia il Signore. Alleluia, alleluia. Gloria a Gesù Cristo. Alleluia, gloria a Gesù Cristo.